L'invasione degli Oscar Giannino di Pierfranco Pellizzetti, 21 febbraio 2013. Oscar Giannino, colpito e affondato dal suo ferreo censore Luigi Zingales, farebbe quasi pena, come le sue tenute Voglio e Non posso da Casino dei nobili di Cirie. Ma l'invasione degli ultracorpi venuti dallo spazio, di cui il sedicente economista col feticismo del pelo è solo uno dei tanti baccelli, non si è certo arrestata. Si diceva, Giannino fa quasi pena, quando si ritira dicendo chi sbaglia paga, lodevole principio, che però non vale nel suo caso, lui lo sapeva benissimo di ostentare curricula taroccati. Per cui il sano rigorismo del chi sbaglia qui non c'entra, semmai si dovrebbe utilizzare la formula antifurbetti del chi è scoperto a rubare la marmellata paga. Anche se i tempi e modi dello smascheramento restano altamente sospetti, quasi si direbbe un regalo a Berlusconi, domanda. Il ferreo censore Luigi Zingales scopre solo ora la natura patacara delle credenziali esibite dal leader a cui si era legato per le prossime elezioni? Domanda. Solo adesso fa i necessari controlli a una settimana dal voto? Quasi si direbbe un regalo a Berlusconi, di solito molto generoso con gli scilipoti di turno? Quello che però più interessa è il fenomeno generale portato alla luce dalla personale catastrofe gianniniana, l'invasione dell'Italia da parte dei baccelli di ultracorpi che all'insegna del liberismo mercatista e pro stato minimo si sono silenziosamente impadroniti di tutti i gangli vitali dell'informazione e degli spazi disponibili negli organigrammi del potere. Da dove provengono questi androidi? Un incubatore di tale orrore venuto da lontano è stata la Federazione Giovanile Repubblicana, ossia la covata di quel Davide Giacalone, 1959, segretario SGR dal 1980 al 1984, che poi si distinse quale assistente del ministro Poste e Telecomunicazioni Oscar Mammì, stipulatore sotto dettatura della prima Pax televisiva a vantaggio di Mediaset. Dunque, scuola di assoluto cinismo, dove ritroviamo lo stesso Giannino, 1961, come successore del Giacalone e perfino un certo Enrico Cisnetto, 1955. La cui ditta organizzava tour per VIP a Cortina e ci ha provato anche nella Roma di Gianni Alemanno. Il filo conduttore è sempre quello del carrierismo, che a livello accademico si incrocia con il fanatismo ideologico, la malattia del pensiero economico mainstream in età neoliberale, che nel nostro paese assume aspetti grotteschi, particolarmente nei suoi prodotti da esportazione. Come lo Zingales, docente di Chicago e opinionista dell'Espresso, che se ne stava nell'entourage del noto liberale Mitt Romney, quello che se ne frega della metà degli americani al di sotto di una certa fascia di reddito, o Alberto Alesina, docente ad Harvard e notista del Corsera, che considera la rielezione di Obama un disastro in quanto presidente spendaccione. Per non parlare dei pretenziosi comprimari alla Alberto Bisin e Michele Boldrin, che lanciano il ruggito del topo apponendo la loro firma al documento degli 800 economisti mercatisti che sospettano il presidente degli Stati Uniti di statalismo socialista. Una genia che ormai occupa le pagine del commento economico di buona parte della stampa nazionale. Eppure una genia a rischio, come il caso Giannino indurrebbe a pensare. Infatti in questa parte del mondo continuiamo a essere mentalmente prigionieri del mood culturale di ieri, sicché i baccelli degli ultracorpi liberista fanatico ancora riescono ad attecchire e prosperare. Ma dall'altra parte dell'oceano il clima sta rapidamente cambiando, anche alla luce dei disastri creati dai deliri privatistici del recente passato. C'è dunque la concreta speranza che un vento proveniente dall'Atlantico presto spazzi via non solo le scemenze presunte austere dei burocrati di Bruxelles, rilanciando politiche industriali di sviluppo, come dice Carlo Galli nel suo ultimo pamphlet, un New Deal, ma ci liberi pure dall'orrida invasione dei baccelli venuti dallo spazio profondo del rampantismo arrembante. Oscar Giannino, Vanità e Menzogna, un nuovo peso alle bugie. Di Andrea Pomella, 21 febbraio 2013. La vicenda di Oscar Giannino è piccola cosa rispetto alle enormità che si sentono e che si sono sentite negli ultimi anni tra le quattro mura domestiche di questo scandaloso paese. È una piccola, ma seppur piccola, deprimente cosa con un finale tuttavia dignitoso, perché quando si ammettono pubblicamente le proprie responsabilità e si fa un passo indietro, questo va detto, la dignità, almeno quella, è messa in salvo. In questa piccola storia c'è però l'impronta di un archetipo italiano che ben segnala il tratto distintivo di questa epoca di regresso culturale. Si chiama peccato di vanità. Sei tu il mio vero io, che elogio invece mia, diceva Shakespeare in un sonetto. È del tutto evidente che la vanità sia propria dei leader di tutte le epoche e di tutte le latitudini, un attributo che ha assunto toni spiccati in particolare in certe figure storiche di dittatori e che spesso si è accompagnata alla menzogna. Vanità e menzogna vanno di pari passo, almeno quanto menzogna e politica. Ha già scritto Hannah Arendt che la menzogna deliberata e la totale bugia usati come mezzi per realizzare fini politici sono stati con noi fin dagli inizi della storia tramandata. La verità non è mai stata inserita fra le virtù politiche e le menzogne sono state sempre considerate come mezzi giustificabili dell'azione politica. Ma il compiacimento di sé che tracima nella bugia spudorata sono invece caratteri tipici del nostro tempo. E nel parlare di tempo intendo un tempo politico. Assuefatti a nefandezze di ogni genere, oggi gli italiani attribuiscono alla parola menzogna un valore molto più leggero che in passato. In un paese come gli Stati Uniti, in cui la democrazia ha un peso specifico diverso che da noi, un presidente come Bill Clinton rischiò una procedura di impeachment non per aver avuto l'arcifamosa relazione extraconiugale con Monica Lewinsky, bensì per averla negata, e quindi per avere, in una parola, mentito. Ciò che gli americani non potevano sopportare non era tanto la presunta offesa alla morale. Lo scandalo stava nella bugia che il presidente aveva rifilato alla nazione. Il peccato insanabile, quello che lo estrometteva dall'opportunità di continuare a fare politica, era la falsità delle sue affermazioni. Se confrontiamo il caso Clinton-Lewinsky con l'alluvione di spudoratezze di cui abbiamo avuto esempi qui in Italia, basti per tutte l'approvazione da parte della Camera dei Deputati di una tesi che sosteneva che l'allora Premier Berlusconi, credendo che Ruby fosse effettivamente la nipote di Mubarak, agì nell'esercizio delle sue funzioni e quindi non era processabile se non dal Tribunale dei Ministri. Si ha la misura di cosa significhi da noi la parola menzogna e di quanto essa possa incidere sul comportamento dei politici italiani. Il falso, la contraffazione, che per un uomo che esercita la politica e che ambisce ad amministrare il bene comune dovrebbe essere il più ignobile dei peccati, è diventato un vizio minore, una piccola trasgressione senza importanza, uno scandaletto di cui dopo due giorni non resta traccia. Ecco allora perché ha una certa importanza il fatto che Oscar Giannino, colto in fallo su una questione di vanità, abbia lasciato la guida del suo partito a quattro giorni dalle elezioni. È importante perché in una sequenza di micro e macro scandali che incidono poco e niente sull'opinione pubblica italiana, questa assunzione di responsabilità da parte di un uomo restituisce in politica peso e senso al peccato della menzogna.